2 è il nostro Antonio Di Gennaro. Ciao Antonio.
Ciao Dice.
Ciao, buonasera. No, voi capite di calcio. Io ormai sono fatto una certa età, quindi voi siete più giovani.
Si è parlato finora di risotto in bianco, del colesterolo, della mela cotta, la patata lessa. No.
Questo Nick,
Risotto in bianco, ma integrale però, basmatico.
Hai capito?
Questo non lo sapevo. Risotto in bianco integrale.
Sempre.
Ecco, su questo bisogna fare un po' di lezione.
Sì, però io questo mi mancava. Risotto in bianco integrale per me è una grande esclusiva andata a segno.
Anzi, chiudo parentesi, il top è riso nero selvatico.
Fantastico, fantastico. Infatti, vedi, caro Antonio, il buon Nick...
Fatto indice glicemio, però costa uno stompo, ve lo dico.
Lo so, ma tanto Nick ha il deposito di zio Paperone a casa, quindi non c'è, non c'è problema, insomma. Lui potrebbe anche avere proprio una coltivazione a quel punto, in scioltezza. Comunque sì, direttore,
Manca il terreno.
Però anche la pasta integrale, la pasta di farro,
sì,
qualità.
Sì, ma pasta di farro, è ovvio. Ovviamente senza glutine se la trovi. Il farro c'è un po' di glutine, però vabbè, poi deve avere una delle patologie che ha.
Sì, esatto, questa è un po' medicina 33.
Io mangio poco pasta, anzi un periodo ne mangio proprio.
Verdura e frutta la mangi, dice?
Verdura e frutta e carboidrati, faccio un po' di grassi buoni.
Messaggio per Dimitri Conti: Di Gennaro 2 punti, la ricetta per vivere fino a 100 anni. Il titolo della trasmissione di oggi
qualche
è questo.
Qualche volta faccio il digiuno intermittente, ma lo fa ancora da un anno. Intanto capita di farlo.
Hai preso appunti, Nick?
No, il digiuno intermittente mi mancava anche questo. Cioè, l'ho sentito,
mando un WhatsApp e vi mando un WhatsApp.
Poi mandami anche la fattura, vai, a questo punto, perché se tu mi rimetti in condizione...
Pensa che mi tocca fare...
lo so. Però di la verità, dice, e tu ti diverti con questi ragazzi,
Ma grande.
A Maracanã tutte queste perle tu gliele regali, di la verità.
Grande.
Lì tocca parlare seriamente, l'Inter in Milan, come gioca in Napoli, l'attaccante, no? La zona. Le diagonali, qui invece si parla di salute, altro che
sembra quasi un'altra radio. Ma detto questo, caro Antonio, ci dai insomma il tuo punto di vista su Ilicic, visto che se ne è scritto
hai detto bene Francesco, è entrato male l'allenatore all'obbligo, poi insomma uno che Gasperini, anche perché la partita era difficile, impegnativa, perché per come si era messa dopo, diciamo, un po' l'errore grossolano dell'arbitro, quindi condizionata appunto da una gara difficile, si era difesa anche bene l'Atalanta, poi anche l'uscita di Zapata, di questo piccolo contrattura che ha avuto, ha dovuto uscire, quindi solo Muri davanti, perché secondo me rimaneva con, nonostante l'espulsione, rimaneva con i due attaccanti, diciamo, con Muri magari più, diciamo, al raccordo, e Zapata gli dava un punto di riferimento davanti. Perso Zapata, Muri non ce la faceva più, Ilicic è entrato male, e da come si è letto anche quello che penso abbia detto Gasperini, come dire, qui i ragazzi si stanno dando da fare, come dire, anche tu, il tuo contributo non è quello, io ti levo, non ci vedo niente di appunto, come hai detto tu, non c'è un caso di Ilicic, è uno che poi capirà, per magari voleva giocare dall'inizio, quelle sono cose che in effetti un giocatore come lui, però Gasperini l'aveva anche già messo in preventivo durante la settimana, durante le altre partite, che Ilicic stava tornando, però io credo che Zapata e soprattutto Muri erano i giocatori quelli più in forma dal punto di vista offensivo, come Pessina, che poi ha fatto un lavoro sempre con molto equilibrio come tre quarti, ma anche un aiuto al centrocampo, insomma.
Dice,
mi sembra che il caso non c'è.
Dice,
il caso è che c'è stata una beffa per l'Atalanta, perché 11 contro 11 sarebbe stata un'altra partita, nonostante che la Real Madrid gli mancassero 9 giocatori, si era visto che la squadra era, perché se andiamo a vedere l'azione che ha provocato questa espulsione, che non c'era, andatela a rivedere, hanno fatto questo possesso palla con un'intensità, con una velocità e con una tecnica che, nonostante uno contro uno dell'Atalanta, sono andati in porta, stavano andando in porta, poi c'è stato quel fallo, giustamente, che poi ha fatto sì che questa espulsione ha compromesso la partita, però per dire come il Real Madrid, nonostante fosse con molti giocatori in meno, è sempre una squadra forte, se gli leggo un uomo così diventa un problema.
Dice, volevo chiederti se secondo te dire che 2 risultati su 3 delle italiane sono ancora potenzialmente ribaltabili è essere troppo ottimisti. Ovviamente mi riferisco alla Juventus e all'Atalanta, perché la Lazio ormai è impossibile.
La Lazio mi sembra che abbia avuto il Valladolid dopo una dimostrazione di forza, al netto anche degli errori che ci sono stati, che ovviamente in questi casi, soprattutto una squadra come il Bayern, possono essere decisivi, e lo sono stati, però quello che ha dimostrato il Bayer, la pressione che ha dimostrato, il dominio, la padronanza, al di là dell'errore, è una squadra, secondo me, la più forte al mondo adesso, ma non da adesso, anche se ha attraversato dei piccoli, diciamo, intoppi, vedi anche l'eliminazione della Coppa di Germania con una squadra di Serie B tedesca, però ci sta. Ma io ho visto una squadra che poi ha studiato poi la Lazio in maniera intelligente dal punto di vista tattico, quindi certo, la Lazio, se non fa quell'errore, magari si gioca la partita in maniera diversa, però credo che non abbia possibilità, insomma, il discorso mi sembra chiuso. Sulle altre due sì, la Juve di più dell'Atalanta, ma hanno queste possibilità, sempre che la Juve non abbia quei momenti così di assenteismo, di non furore, perché anche col Crotone ci è voluto una prudenza di Ronaldo, perché insomma la partita anche lì era con ritmi non alti, con non grande intensità, e quindi a questi livelli in Europa ancora, io devo dire, siamo ancora un po' indietro rispetto ad altri.
Non a caso comunque, Antonio, al netto di prestazioni diverse, occasioni diverse e risultati diversi, alla fine usciamo dalle tre gare Champions, fortunatamente d'andata, però con tre sconfitte. Insomma, cioè, alla fine il calcio italiano si conferma, che ci sia il coronavirus, che ci siano gli stadi aperti, che ci siano gli stadi pieni, comunque con delle difficoltà clamorose in Champions.
E siamo ancora un po' rispetto all'Europa, siamo ancora... Ma guarda, mi rifaccio un po' anche al nostro amico Marco Piccari, ha fatto un post proprio il giorno dopo di Lazio Bayer, e sono completamente d'accordo, gliel'ho anche scritto, diciamo, come commento, perché noi in Italia si vuole... diciamo vincere per costruire, invece bisognerebbe costruire per vincere, e siamo un po', diciamo così, un po' ancora su questi livelli, e bisognerebbe cambiare un po' una certa mentalità, come quella dei nostri giovani, no? Che grazie a Dio Mancini si sta veramente valutando, il percorso che ha fatto Mancini con i giovani italiani è stato importante la nostra nazionale, però i nostri giovani, per dirti, fa un esempio Fagioli, no? Che sì, è un ragazzo di 3 anni fa, Allegri giustamente ha detto che è interessante, ha già le capacità per poter diventare, però in Italia cosa abbiamo noi? Dici, ma è un giovane nella Juve, nell'Inter, nel Milan, è difficile giocare, ma perché? Cioè, togliamo questa ipocrisia di fondo, cioè se un giovane è bravo deve giocare, ovviamente se tu ci credi principalmente, ma se uno è bravo, cioè l'ha detto 3 anni fa Allegri, qui non ha detto, diciamo, un allenatore qualunque, uno che insomma ha vinto tanto e è uno dei più bravi a livello internazionale, quindi questo voglio dire, che noi partiamo dal fatto appunto che dobbiamo prima vincere, dobbiamo arrivare al risultato, non costruiamo, e lì poi se sul discorso della costruzione ci dobbiamo mettere un po' tutto, no? E farlo in maniera generale, i famosi stadi, ora neanche la riforma che Gravina, nuovo eletto della federazione, vuole mettere, no? Il rinnovamento dei campionati, il rifacimento dei campionati, gli stadi e strutture, ma ragazzi, quant'è che ne parliamo? Non soltanto qui da anni, quant'è che ne parliamo? Quindi io mi auguro veramente ci sia un qualcosa di nuovo, perché ovviamente questa situazione di Covid e quant'altro ha tolto molto, però queste sono cose che se ne parla da tantissimo tempo, e quindi in Europa è arrivato 2 volte la Juventus in maniera in finale e ha perso, e l'hanno anche criticato, perché arrivare in finale Champions League, ragazzi, non è facile, è molto ma molto difficile. Quindi mi rilascio anche a un'intervista che fece, mi sembra, l'anno scorso Guardiola o 2 anni fa. C'è già arrivare nei primi 8 è un risultato, alle 8 in Europa, agli ottavi di finale, è già un risultato importante in Champions. E l'ha detto Guardiola, non l'ha detto uno qualunque anche qui. Quindi vuol dire che, però per arrivarci noi e per rimanerci, noi dobbiamo, secondo me, migliorare in tante cose. Quella ovviamente che bisogna prima costruire per poter arrivare, costruire in maniera, cioè un prodotto finito. E questo è parte soprattutto dal discorso giovani nostri, dei settori giovanili. E queste sono cose che, ripeto, ne discutiamo, ne parliamo, le affrontiamo da tantissimi tempo, però torniamo sempre lì. E quando se ne riparla, almeno io mi viene da dirlo, quando vengono fuori questi risultati che purtroppo ci penalizzano. Perché ok, ovviamente l'Atalanta e la Lazio ci poteva stare, visto la grandezza delle due squadre, ma la Juventus a Porto non può perdere in quel modo. No. Non è che parlo solo della Juventus, parlo in generale, cioè sì, l'Inter è uscita dalla fase a gironi, il Milan ora è Europa League, che sta facendo la sua stasera, la Roma e il Milan non dovrebbero avere problemi sulla carta, il Napoli in difficoltà, con tutto quello che è successo, per amore, mettiamo tutto dentro, però è un discorso che sull'Europa è come quello che dice, ma l'Europa League non la dobbiamo, sì, la dobbiamo noi. Invece, ecco, partiamo da questi presupposti, vogliamo essere competitivi in Europa, cambiamo prima la mentalità e poi anche l'approccio ai nostri giovani, perché se no poi non giocano nelle coppe i nostri giovani, Mancini lo dice da anni, e poi diventa difficile poi avere la personalità per giocare a certi livelli, soprattutto con la maglia azzurra.
Sì. Senti Antonio, abbiamo parlato della Champions League, tra l'altro dato statistico, anche se poi alcune partite sono giocate in campo neutro, 7 vittorie sugli 8 incontri in trasferta, quindi questo per farvi capire un po' come sta andando quest'anno l'edizione della Champions League. Europa League, tra poco il Napoli col Granada senza punte centrali, perché il problema grosso oggi è questo, non c'è Osimhen, non c'è Mertens.
Da 5 punti con Milik ce n'è una.
Davvero, incredibile. C'aveva
anche Milik che c'aveva.
È vero, è vero, e quindi si ritrova in questo momento senza una punta centrale. Forse oggi la squadra che rischia più di uscire è proprio il Napoli, che dici? Perché il Milan con la Stella Rossa 2-2 e la Roma ha vinto all'andata.
Esatto, quindi senza mai mollare, perché in Europa sappiamo, no, ci sono, come il calcio in generale, sono le sorprese. Beh, il Napoli è a un guado secondo me, nel senso per le problematiche che c'è a livello proprio ambientale, di rapporti tra Gattuso e la proprietà, insomma non è un momento facile, con tutti gli infortunati, con tutti ovviamente, soprattutto a livello offensivo, per le prestazioni che ha fatto, mi sembra abbia 12 sconfitte, sono tante in una stagione e siamo ancora a fine febbraio, quindi è un momento difficile, oggi ci vuole veramente una partita da non perfetta di più, perché al di là che mancano gli attaccanti, perché poi ne ho viste tante nel calcio, no? Magari con dovrebbe giocare Politano finto 9, possono trovare delle alchimie diverse, dei movimenti diversi. Ricordiamoci poi quando Sarri fece la mossa per necessità di Mertens e centravanti, nessuno poteva pensare poi di vedere il miglior Napoli degli ultimi anni. Questo vuol dire che il calcio è così, è una partita difficile, però se volete la mia opinione, sì, io credo che come proprietà e credo anche come squadra, se dovessero scegliere stasera o arrivare quarti in Champions, scelgano quarti in Champions. Quindi con questo non dico che stasera sì, non sdoberanno, anzi, però credo che l'obiettivo primario del Napoli è arrivare quarti in Champions League, cioè quarti in campionato.
Sì. Antonio, ti porto un attimo pensando al Napoli, pensando a Sarri, anche su quello che sarà l'immediato futuro della Fiorentina, perché insomma è chiaro e evidente che si debbano anche spendere dei nomi su un eventuale post Prandelli, su un eventuale post Pradè. Io però ti domando e mi domando se al di là del grande nome o del grande tandem per il ruolo di direttore sportivo e di allenatore, a tuo avviso è ancora ben chiaro da un punto di vista di investimento sportivo e non infrastrutturale la direzione che vuole intraprendere Commisso? Perché io sinceramente ancora non l'ho granché capita.
Ma a livello strutturale, infrastrutturale non ci sono problemi, insomma l'abbiamo visto, insomma, quello che ha fatto appena arrivato, ha puntato subito al centro sportivo e quello che verrà, sono state anche delle spese in più, almeno ho letto che, però è un gioiello che verrà e sarà a livello proprio di patrimonio importante, come si diceva, proprio bisogna costruire per poi magari vincere o arrivare a determinati risultati. Per quanto riguarda il progetto tecnico, a livello proprio di giocatori e anche di, diciamo, di management, qualcosa credo che dovranno rivedere, nel senso che se andiamo a vedere il risultato, se l'anno scorso, ma soprattutto quest'anno ci deve essere una svolta, non c'è stata, anche perché abbiamo detto più volte, se non sono accorti anche loro, difficoltà ci sono a livello di giocatori, anche gli ultimi due che hanno preso a gennaio sono due un po' in incognite, bisogna capire come stanno, come hanno preparato, diciamo così, la stagione. Cocorin non ha mai giocato, è appena arrivato, mi ha detto che ci vuole un mese di tempo e sappiamo da un mese può passarne due, ma qui ti viene da un infortunio importante, quindi la Fiorentina invece aveva credo ancora bisogno di giocatori pronti, nel senso che per dare anche un qualcosa di più a una classifica che adesso è migliore rispetto a quando è entrato Prandelli, però insomma dopo la sconfitta in casa col Benevento le preoccupazioni sono state tante, quindi partire dall'allenatore è sicuramente la base, però anche dal progetto, diciamo, anche del management, perché si legge, non so se rimane Pradè, non so se ci saranno altre figure, perché sappiamo che la strutturazione della struttura della società diventa primaria, poi se arriva Sarri o rimane Prandelli, queste sono cose che poi dovranno valutare insieme all'allenatore come predisporre la squadra, come fare una squadra per il prossimo anno che veramente diciamo possa lottare, perché anche se fai uno squadrone non è che sei sicuro di vincere in Italia, non è così, per poter lottare per l'Europa, altrimenti che che valore poi si potrebbe dare al centro sportivo da 80 milioni, oppure da un possibile rifacimento dello stadio, oppure da uno stadio ex nuovo? È normale, perché per arrivare a certi traguardi bisogna, come dicevo prima, costruire, e lo stanno facendo, per poi magari ottenere risultati, ma ci deve essere anche dal punto di vista delle entrate, dei ricavi, un qualcosa di diverso, sì, rispetto a quello che c'è adesso. Quindi io credo che piano piano dovranno prima parlare, mettersi a, diciamo, a sedere, avere l'idea, la visione uguale, perché ovviamente Juric doveva venire a Firenze e Commisso ha tenuto Iachini, e già da lì è partita male la cosa dal punto di vista proprio di come la visione comune per quello che doveva essere per il progetto tecnico.
Antonio, ti porto, prima di salutarti e di ringraziarti, sulla lotta salvezza. Alla fine il Cagliari ha scelto un allenatore come Leonardo Semplici, che ha fatto bene alla spalla. Poi è chiaro che il rapporto si è interrotto. Secondo te lui riuscirà in questa impresa? Perché oggi il Cagliari deve totalmente cambiare marcia, perché con 15 punti fatti in 23 partite non si va da nessuna parte, deve farne almeno 25 nelle prossime.
Sì, deve invertire giornate, esatto, e punti. Esatto, deve farne, sì, 23 in 15.
Sì, sì. Deve prendere in prestito, sì, sì, esatto.
Ma guarda, con i tre punti c'è possibilità di tutto. A me personalmente mi piace un allenatore, quindi gli auguro tutto il bene, perché mi è sembrato, non lo conosco personalmente, ma ritengo, da quello che ho visto, da quello che ha fatto a Ferrara, anche nei momenti difficili, un allenatore che è abituato anche diciamo, a lottare in queste condizioni. Quindi credo sia stata una scelta oculata. Poi ha grande entusiasmo, perché voleva ritornare nel calcio che conta. E quindi c'è la possibilità, perché la squadra è forte. Se andiamo a vedere i singoli nell'organico, la squadra è forte a livello offensivo, a livello di centrocampo, visto che dalle prime, diciamo, notizie che vengono, che potrà anche cambiare qualcosina. Ho visto Nainggolan che dovrebbe fare il regista nel 3-5-2, e credo che sia la scelta, secondo me, giusta, anche perché Nainggolan non ha più il passo magari di giocare come trequartista, ma in quel ruolo ha la capacità di impostare l'azione, diventare il vero leader, anche se credo lo sia già. Quindi, e poi ha un reparto offensivo che i gol dovrebbero arrivare, certo. Di Francesco li ha provati un po' tutte, non so quello che possa essere successo, però credo che lo scossone ci doveva essere, perché nonostante il rinnovo del contratto con la sconfitta di Genova, che era stato un segnale con Di Francesco, quando vengono i punti è normale. È difficile, però nel calcio di oggi ne ho viste tante. Certo, per Crotone e Parma ancora di più, perché dal punto di vista proprio dell'organico è nettamente inferiore. Però deve lottare con squadre come il Torino, poi c'è ancora lo Spezia, Prandelli ha detto che non siamo ancora salvi, quindi c'è ancora da lottare. È tutto in divenire, soprattutto per questa stagione, lo diciamo più da tanto tempo, ma lo ripetiamo, è una stagione veramente particolare e tutto potrà succedere.
Antonio, un abbraccio, a settimana prossima.
Mi raccomando la dieta.
Aspettiamo il WhatsApp. Aspetta il WhatsApp, poi dimmi quanto ti devo dare alla fine del mese. Insomma, mandami la fattura. Nel caso, io sono sempre disponibile. Per la salute, questo è d'altro.
Mandami la finocchiona.
Stai parlando di salute, ti mando la finocchiona, poi ti tocca correre da Bari fino a Lecce.
Qui non c'è.
Ho capito, però. Cioè, vabbè. Ciao Antonio. Ciao.